Benedikt.
Gute Nachrichten, meine Freunde. Der Großalarm ist abgeblasen. Es hat sich herausgestellt, dass die früheren Meldungen falsch waren. Hört ihr? Falsch. Wir bedauern das, ehrlich. Ich schätze, das Einzige, was uns bleibt, ist, einen Hit aufzulegen.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, benvenuti alla 21esima puntata di Bar Traumfabrik, trasmissione webfonica che non si astiene dal sostenere le famiglie ternane.
Insolitamente con terni nel cuore.
Tra l'altro, questa trasmissione ha un difetto, che si siede sempre dalla parte del torto, perché dalla parte della ragione i posti sono sempre tutti occupati.
Posso aggiungere un pagherete caro, pagherete tutto, che ci stava bene, dai.
Ma se voi siete al cinema e volete cercare un posto libero, non lo chiedete al povero cassiere che non può fare altro che digitare due numeri e quello che capita capita. Chiamate noi, perché ve lo dice Air Director.
E io che faccio invece che
fai Brecht, numeri? Interpreta Brecht.
Ok, certo. Allora, io non interpreto Brecht, ma posso leggervi al contrario i nostri indirizzi. Potrebbe essere un'idea. Allora, intanto scriveteci. Noi siamo sempre contenti di leggervi e rispondervi. Diteci quello che vi piace della nostra trasmissione, soprattutto quello che non vi piace. E bar traumfabrik@gmail.com è l'indirizzo da digitare. Poi, ovviamente, siamo su Twitter, lo sapete perché ci inguettiamo durante la diretta e non solo.
Dai ragazzi che li distruggiamo!
Grande! E poi su Facebook, dove per rendere molto più interessante la vostra esperienza radiofonica saremo anche molto...
Ecco, a parte, è tanto che non brilliamo.
A parte questi brilli,
stavamo maturando.
Noi postiamo sistematicamente tutti i trailer, tutti i video completi, le versioni live delle canzoni quando le mettiamo in studio e in studio quando le mettiamo live. Insomma, ci divertiamo a divertirvi, vero?
E ricordiamo anche che dalla prossima settimana potrete tornare ad ascoltarci nel consueto appuntamento del venerdì sera alle 20.
Bravo, perché oggi per l'ultima volta siamo in onda di sabato e oggi vi parleremo, in questa meravigliosa giornata di sabato, vi parleremo di tantissimi argomenti. Cominciamo da Winter Sleep, film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, che è allo Zenith, se non sbaglio, in programmazione. Poi parleremo di The Equalizer di Antoine Foucault con Denzel Washington, un action movie nei multisala. I due volti di gennaio di Hussein Amini, come si chiama? Hussein Amini? Non ho studiato.
Credo l'accento finale.
Amini. Vabbè, Amini. Comunque, Amini. Con un trittico clamoroso di attori, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst e Oscar Isaac. Poi parleremo di Class Enemy, film sloveno che è stato l'anno scorso a Venezia, settimana della critica, e avremo ospiti, quelli di Schermi Tutti, che comincia la prossima settimana. Ospiti fisici ne abbiamo pochi, abbiamo uno che è un ospite ma ormai è quasi parte della redazione.
Anche
il nostro
indovina un po' chi è.
E è Simone Rossi, benvenuto Simone.
Grazie. Benvenuto.
Sarà un caso che ha applaudito solo lui?
No, perché noi avevamo le mani impegnate.
Tutti le mani impegnate, non diciamo a far cosa. Simone, per esempio, Simone Smith ha le mani impegnate per il box office.
Ho in mano i dati appena usciti dalla telescrivente di Bar Traumfabrik. Nella serata di giovedì.
Come
9
fa
8,
la telescrivente?
Cazzata.
Giovedì 9 ottobre, perché escono i film di giovedì, e su questa cosa un giorno Laszlo ci spiegherà se è meglio o se è peggio rispetto al mitico venerdì di tanti anni fa. Giovedì 9 ottobre sono
usciti. Io li farei uscire il mercoledì.
Ma anche il martedì.
E ti ho detto tutto.
Va bene, in testa si è subito piazzato The Equalizer con 108.000 euro per una media schermo di 391 euro. Al secondo posto resiste Lucy di Luc Besson.
Grande film, sono sempre più convinto di questo.
Che rimane ancora saldamente in testa alla classifica generale con quasi 5 milioni di euro. Sempre per quanto riguarda gli incassi totali, Sin City lo segue di due posizioni con poco più di 600.000 euro in totale, ma perde rapidamente terreno, piazzandosi solo settimo nella serata di giovedì. I due volti di gennaio, infine, incassa appena 30.000 euro, 165 di media schermo nella sua prima serata, piazzandosi ottavo.
Complimenti, mettiamoci un po' di brio nel dare questi numeri, perché... Sì, devo dire, no, posso dire una cosa semplicemente sul mercoledì.
No, prego.
Ho detto quella cosa del mercoledì non a caso, perché gran parte del pubblico in Italia va al cinema il fine settimana. Più giorni ci sono prima del fine settimana, più la gente ne parla, più il passaparola funziona. E invece purtroppo i film si esauriscono il sabato e la domenica, facendoli uscire il giovedì. Questo è migliorato un po', e portandoli al mercoledì, come del resto in Francia e in Germania, credo che la cosa andrebbe ancora meglio. Ma detto questo,
non cogliamo mai l'aslo in contropiede.
Vorrei dare la parola al mio amico Simone Rossi. Simone Rossi, che oltre ad essere un esperto di letteratura, almeno a quanto lui dice, oltre ad essere un grande appassionato del cinema di Abel Ferrara, almeno a quanto lui dice, adesso mi è diventato anche esperto di serie TV.
È come Scanzi, diciamo.
Sì, è il nostro Scanzi.
Faccio tutto, ma tutto molto male.
Divino, te ne intendi?
Abbastanza, come
commenti anche i
precedenti,
sei
un po'
pronto?
Tutto.
Ti proponiamo il Fatto Quotidiano. Detto questo, c'è questa serie.
La facciamo?
C'è questa serie di cui se ne parla da un po'. Almeno altri amici mi hanno detto: devi vederla perché è un capolavoro. È una miniserie che adesso della HBO, se non erro.
Mini? È una miniserie?
No, in realtà è una serie. Beh, è antologica, quindi in realtà si esaudisce ogni stagione.
Ogni stagione finisce. Cambia.
Però è una stagione di durata standard.
Dura 8 episodi.
Arriva finalmente. Eh beh, 8, non 13.
Sì,
è una piccola serie.
Miniserie di solito sono 4. Vabbè, 4, non stiamo a cavillare.
Non stiamo a ciurlare nel manico. Una serie che esce finalmente in Italia, la prima serie, si chiama True Detective. C'è il caro amico del professore Matthew McConaughey,
esatto,
che sarebbe Matthew McConaughey. E c'è l'altro che non ricordo, però anche lui è
Woody Harrelson.
Woody Harrelson.
Ma lasciamo la parola a Simone, che ce ne parlerà un po'.
Bene, ne parliamo. Tornando al discorso del mercoledì, giovedì, venerdì, se uno non può andare al cinema, almeno può vedersi le serie televisive. True Detective è una serie evento, e lo è per una serie di motivi, ed è una serie che si avvicina enormemente al cinema, un po' perché è girata in 35 mm già di partenza, la confezione è quella cinematografica, dalle musiche di T-Bone Burnett alla sceneggiatura di Nick Pizzolatto, che contrariamente alle serie standard non solo è lo sceneggiatore ma è anche regista, insieme al regista Fukunaga, che ha vinto il Sundance nel 2009 con Sin Nombre. Quindi insomma, due registi, due persone molto preparate. La bellezza di True Detective è data dal fatto che è una serie televisiva nata e scritta per essere portata sulla carta in partenza. Di fatto Pizzolatto è uno scrittore prima che un regista, ha scritto un romanzo che si chiama Galveston e aveva concepito True Detective per essere un romanzo. L'ha poi trasformato in una sceneggiatura, ma di fatto vedendolo ci si rende conto di quanto corpo letterario abbia in sé. La bellezza di True Detective è anche data da delle possibilità che il cinema non ha. In questo senso le serie forse sono oggi superiori, cioè la dilatazione dei tempi e la possibilità di approfondire i personaggi appunto lungo tutta l'opera. Un'opera, ripetiamo, molto letteraria, che rimanda a nomi importantissimi, da Faulkner, il Faulkner di Santuario per intenderci, fino al Gene Thompson pulp di Colpo di Spugna. E molte sono le suggestioni cinematografiche, ad esempio tutto ambientato in Louisiana, e è inevitabile l'accostamento ad Angela Hart, Ascensore per l'Inferno. E la storia, in qualche modo, senza dire troppe cose, ha delle assonanze col Silenzio degli Innocenti. C'è un utilizzo del flashback abbastanza insolito, e sicuramente i protagonisti, proprio come in un romanzo di Gene Thompson, hanno la bellezza di non essere mai del tutto puri, cioè non c'è un buono assoluto.
Ottima l'esegesi, ma vorremmo sapere di che parla.
Beh, è un
ovviamente
thriller.
Scusa, intervengo,
non possiamo spoilerare,
senza spoilerare, okay, perché sulle serie è ancora più peccato mortale.
Però di che parla è una domanda.
Sì, sì, no.
Di che parla?
In molti hanno detto che è più bello nella confezione che nella sostanza. In realtà è semplicemente dal nome, dai riferimenti che ho fatto, è una storia di detective, di c'è un assassino seriale e ci sono due detective che danno la caccia.
Ecco la ricerca simile a quella di...
Esatto, il protagonista è Matthew McConaughey, che è incredibilmente bravo, scusate, ma veramente bravo, rinsecchito come pochi. Si chiama Last Call, è un protagonista che ha insomma un passato, possiamo dirlo questo, un passato tormentato.
Sì, non voglio fare il matto. Mi sa che tu sei uno mezzo matto.
Ma tu lo sei, tu lo sei.
Non così tanto.
È il nostro protagonista che si ritrova a lavorare in Louisiana, trasferito, e diciamo inizia a lavorare insieme a Woody Harrelson, che è questo Marty Hart, che è il poliziotto locale, che conosce invece bene tutto tutte le persone che vivono nella zona, insomma.
Sì, diciamo che da questo
che
punto
è doppiato da Adriano Giannini nella versione.
Sì, i doppiatori sono insoliti per tutti e due gli attori, quindi creano nello spettatore un po' di estraniamento.
Smith
sono Giannini,
rimani un attimo.
Giannini e Pino Insegno, tra l'altro,
esatto, Pino Insegno.
Tra l'altro i due attori, Allerson e McConaughey, sono i due produttori, se non sbaglio. Di
esatto, serie. Loro sono diventati produttori in seguito. Credo che abbiano letto la sceneggiatura, abbiano accettato di essere attori e poi vedendo come lo giravano hanno deciso di diventare in itinere dei...
Io chissà perché penso che non sono affatto incuriosito dal doppiaggio di Pino Insegno, preferisco sentire Woody Harrelson e Matthew McConaughey.
Oh, però Pino Insegno,
però guarda, ti assicuro sì, che se chiudi gli occhi sei in American Dead, proprio precisamente,
sì,
assolutamente.
No, va visto in lingua originale, io l'ho visto,
sì,
in lingua
superiore, ma come quasi tutte le opere,
come quasi tutte le
come tutto, in effetti, sì, tranne gli spagnoli per il resto.
E comunque, per chiudere insomma il discorso sulle serie televisive, è un discorso che è importante, perché insomma oggi molte idee vengono sviluppate appunto nei tempi ampi delle serie televisive, ed è un settore importante.
Infatti
viene contaminato,
infatti stiamo pensando forse di parlarne un po' di più, vediamo se i nostri ascoltatori sono d'accordo con questa cosa, magari lo fate sapere Air Director sulla pagina Facebook.
So che stasera forse addirittura il professore si pronuncerà.
Addirittura tu c'hai questa indiscrezione, io non so niente.
Posso spoilerare che nella seconda serie che andrà in onda a gennaio ci saranno Colin Farrell,
esatto,
e Vince Vaughn.
Sì, esatto. è su tutti i giornali.
E allora a questo punto
Vanity Fair dedica migliaia di pagine.
Ti sappiamo lettore di Vanity Fair.
Già che parliamo di serie, diciamo un'altra cosa.
L'ho scoperto
solo ieri, ma la più bella serie televisiva di sempre, secondo me, è quella che ha dato il là alla televisione, alle serie moderne, cioè Twin Peaks nel 1990. Torna l'anno prossimo in occasione del 25ennale in una nuova confezione, una nuova edizione scritta da Mark Frost come l'originale e diretta da David Lynch come parte dell'originale, ma come insomma quello che gli ha dato il suo
l'imprimato.
Posso dirti il mese scorso è uscita la lista delle serie più amate dal pubblico. Twin Peaks era al quinto posto, al primo c'era Seinfeld e credo al sesto o al settimo Breaking Bad.
Esce periodicamente questa lista e di vari
seconda, terza e quarta.
Non me la ricordo.
Sì, ma ce ne sono.
Va bene che me ne intendo, ma
ce ne sono alcune clamorose, ce ne sono alcune un po' da meno, ma insomma,
sei
ognuno la sua.
La
ragazzi,
stanza.
Comunque sono d'accordo con Simone Rossi, in quanto abbiamo dei nomi comuni, Smith e Rossi, che comunque certo, questo, come dicono alcuni esperti, forse è più bella la confezione che non...
Sicuramente la confezione è
su True Detective.
La vicenda, sì, è abbastanza già vista.
Bene, siamo lunghissimi come al solito, quindi siccome è sabato sera, è quasi sabato sera, mettiamo un pezzo che ha a che fare col sabato sera. Pensate un po', e non mettiamo La febbre del sabato sera originale, ma mettiamo una cover che era in un film di cui abbiamo parlato all'inizio di Barton Fabric, cioè Dallas Buyers Club. Questi sono i Capital Cities e questa ovviamente è Staying Alive. Buon ascolto. Staying alive, staying alive. I
zweite Mal, Bar Traumfabrik.
Eccoci ancora dal bar del Traumfabrik. E siamo sempre qua. Tutti contenti di aver visto, non so, Laszlo mi sta mostrando qualcosa, ma
sì, ma state guardando.
Leggiamo direttamente, non lo so. Andiamo a parlare di cinema perché siamo qui per questo. Ieri sera è uscito il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes 2014, opera di del regista turco Nuri Bilge Ceylan.
Grande, grande Smith.
La pronuncia turca è questa.
Perfetta pronuncia turca.
La pronuncia turca è proprio questa. Nuri Bilge Ceylan.
Cioè l'accento della Cappadocia.
È proprio quella la
da
pronuncia.
Piccolo chiamavano così.
Chiamavano il turco. Per Winter Sleep, film di cui se ne parla un gran bene. Abbiamo due pezzi da 90 che parleranno di questo film.
Chili dici? Uno da 90 kg, l'altro diciamo 68.
Anche 99 forse. Laszlo Kovacs e il nostro uomo sul confino, Andrea Amicigurlo.
Buonasera a tutti.
Appena arrivato in trasmissione, che si scontreranno su questo film.
Allora, posso svelare che cosa volevo prima che facesse Simone per noi?
Vai,
dice. Era quello di citare me medesimo.
Allora scusate che non l'ho fatto.
Sono costretto. Sto cazzo! Volevo fare il raffinato, volevo che tu mi cogliessi, però invece no, mi devo autocitare. E adesso, autocitandomi, invito Andrea ad iniziare la discussione. Perché io ieri, dopo la visione del film, che ricordiamo esservi 196 minuti, difatti suggeriamo agli esercenti in città di magari spezzarlo, fare una piccola pausa, perché ho paura che
qualche, pipì almeno,
che qualche signorina qualche possa trovarsi in difficoltà,
anche qualche signorino.
Io mi sono dovuto alzare per sgranchire le gambe.
Sei una capra.
Non sono una capra, sono un uomo.
In Francia non ci sono le pause.
Poveri francesi. Attenzione. Che non sanno come andare
in Francia. Non ci sono neanche i bidet, da quel che dico.
Basta con questi buonismi.
Allora ragazzi, bravo.
Riprendiamo le fila, perché il livello della Palma d'Oro merita di essere.
E l'introduzione è questa. Nuri Bilge Ceylan ci ricorda sempre quanto il cinema sia tragicamente affascinante. Grazie per Winter Sleep. Perché, Andrea?
questo però è scritto tu.
Cioè, scrive, ma chi ha scritto questo?
No, abbiamo che effetto io
una citazione.
Che cosa pensi di quello che ha scritto Laszlo? Guarda, Winter Sleep non ci interessa.
Winter Sleep non ci interessa, ci interessa quello che ha scritto Laszlo, e devo dire che questa volta, purtroppo, ahimè, devo condividere il parere di Laszlo, perché dopo esserci scontrati più volte anche qui in trasmissione su vari film che non ci hanno trovato d'accordo, devo dire che questa sua citazione critica è particolarmente calzante. Del film avevo già parlato nel mio ultimo intervento dal confine, prima di arrivare nel confino. E sì, assolutamente ribadisco che tra i film in concorso che ho visto è stato sicuramente il più bello. Abbiamo visto Dardenne, abbiamo visto Cronenberg, ne abbiamo visti tanti, ma
quanti eravate?
Tantissimi, innumerevoli. No, è un film eccezionale, finalmente l'estetica cinematografica, una fotografia eccezionale. Leggevamo oggi una stupidissima critica che lasciava molto il tempo che trova, perché i critici italiani non approfondiscono le loro argomentazioni, ma citava Tarkovsky e Chekhov come, diciamo, punti di riferimento. Effettivamente ci sono queste atmosfere. Non so, adesso penso a Nostalgia di Tarkovsky.
Puoi dirle tarkovskiane, tanti critici lo dicono.
Tarkovskiane. E questi riferimenti a
Cecoviani
al soprattutto, ecco, su quello che è stato il teatro del maestro russo, perché effettivamente è un film che si gioca molto, ovviamente, sugli interni, perché l'ambientazione è questo piccolo alberghetto. In quale regione della Turchia?
Della Cappadocia.
Perché è l'unica che conoscete.
Vabbè.
No, comunque, a parte gli scherzi, è un film eccezionale, è un film molto impegnativo, che richiede da parte del pubblico una certa attenzione, che però è veramente ben ripagata. Una fotografia eccezionale, sia negli interni sia negli esterni, una storia veramente... una non storia, e adesso ricordo, non so, dei film tipo l'ultimo Jim Jarmusch, di cui abbiamo parlato insieme, questa tendenza del cinema degli ultimi anni a investigare la realtà, quindi l'esistenza delle persone, calandosi in degli squarci di esistenza al di là di una narratività,
non dire, narrando ma storicizzando.
Storicizzando, come anche voi, di cui magari potremmo aver modo.
Devo dire molto parlare. Interessante questo ultimo passaggio. Il film, lo dico per sintetizzare un po' la sinossi, è sostanzialmente la storia di un sostanzialmente, insomma, no, è molto più complesso di un sostanzialmente qualsiasi, ma è la storia,
se la canta e se la suona,
ma è la storia di un attore ormai decaduto, che ha smesso di fare l'attore di teatro, molto facoltoso, che gestisce un albergo in un contesto meraviglioso, appunto in Anatolia,
in Cappadocia,
in questi villaggi di sassi che spesso abbiamo visto, che ricordano anche un po' Matera, se vogliamo, come ambientazione. Matera forse ancora più bello, lì siamo immersi nella natura, no, è la verità, nella natura. So che in questo momento bisognerebbe dire solo Perugia 2019.
Perugia è più bella di Matera.
Sì, Perugia 2019 sarà più bella di Matera. Detto questo,
scusa, ma non eravamo, pardon, Fabric sostiene Perugia 2019, sì, adesso improvvisamente,
no, vabbè, è molto più bella di Matera.
Va bene, è giusto così. Però comunque sì, lì siamo immersi in una natura selvaggia. Questo direttore d'albergo, che oltre ad essere un direttore d'albergo è molto facoltoso, gestisce a affitta diversi appartamenti, diverse case nei villaggi circostanti. Non affitta solo case, ma in qualche modo la sua posizione sociale gli permette di gestire anche le vite altrui. Siamo in un ritorno quasi di una cinematografia bertolucciana, se vogliamo, per quanto mi ha ricordato molto Novecento per alcuni aspetti, il rapporto tra il padrone e i suoi
sudditi,
anche se il film non ha nulla a che vedere con la filmografia, con la narrazione, lo stile di Bertolucci, ricorda forse, se vogliamo fare questo gioco dei paragoni, più Antonioni, nella formula soprattutto dei dialoghi, nella costruzione di questi dialoghi interminabili. Forse per questo i critici hanno scomodato il teatro, perché l'impostazione è comunque quella classica teatrale, inquadrature piani sequenza, inquadrature frontali, non troppi voli pindarici, esercizi di stile, ma questa rigorosità viene premiata, come diceva Andrea, dalla profondità dei discorsi, dei dialoghi, dell'introspezione. Beh, dell'indagine umana.
È
un film un po' fotocopia, al contrario di C'era una volta in Anatolia, se non dico una fesseria, cioè il luogo non luogo di C'era una volta in Anatolia, qui è un luogo
diventa
fisico,
un luogo fisico.
I silenzi di C'era una volta in Anatolia qui sono luoghi eroici.
È molto bello che questo luogo fisico, questi passaggi interno e esterno, sono sempre introdotti quasi da come fosse un ingresso in scena. Aprire queste porte di queste stanze ci porta ogni volta in un ambiente che potremmo paragonare a quella di una scenografia teatrale. Il luogo qui è fortemente presente, la natura selvaggia, come dicevamo, la realtà circostante che circonda questo posto meraviglioso, questa perla che è questo albergo, che si chiama Otello, proprio perché non si è nascosto dietro gli elementi e i riferimenti teatrali. Ha voluto chiamare l'albergo Otello. All'interno troviamo diverse locandine, citazione, lo stesso attore sta scrivendo la storia del teatro turco, un tomo dedicato alla storia del teatro turco. In questo si dipana il rapporto tra l'attore, la cittadinanza, l'attore e i sudditi, il padrone e i sudditi. Sudditi sono compresi anche la sorella, da poco divorziata e ritornata da Istanbul nella città natale, e una giovane moglie. Il rapporto, secondo me, molto più bello e più intenso del film è forse la relazione tra la moglie e il marito, in questo caso.
Beh, sì, diciamo che è un film, secondo me, eccezionalmente filosofico, nel senso che attraverso questi dialoghi all'apparenza tranquilli, a parte alcuni passaggi più burrascosi, mettono in scena, come in un'opera teatrale, le problematiche esistenziali e psicologiche, potremmo dire, riprendendo una celebre affermazione di Sartre: l'inferno sono gli altri. E attraverso questa informazione, tutti i personaggi prendono coscienza dell'inutilità della propria esistenza e dell'esistenza in generale, in questo letargo invernale, perché Winter Sleep sarebbe stato
tradotto
letargo invernale, no? Ovvero questo dilatarsi dei tempi, degli spazi a favore di una riflessione,
anche di una noia,
la ripetitività del sempre uguale, di questa neve che arriva e non se ne va via mai. e la scoperta dell'esistenza e della propria inutilità.
Personaggi meravigliosi, come degni di una pièce appunto di grande fattura, perché tutto il contesto, non solo gli attori molto bravi, i protagonisti, ma anche i ruoli minori, a cominciare da quello del bambino, che poi anche in questo caso è causa scatenante, che ci introduce nelle conseguenze della narrazione. Vai, prego Simone.
Prego, prego, finisci.
No, dicevo, tutti molto bravi, decisamente un film immenso, un film totale che merita che lo spettatore perda tre ore. La reazione...
Guadagni tre ore.
Bellissima, bellissima. Grande, chiuderei.
Anche perché io vorrei citare...
Cioè, chiudiamo Barton Fabric per sempre.
Vorrei citare, non ci arriveremo vorrei mai, citare un nostro ospite che disse che non, da fuori nessuno poteva cogliere, come disse Giorgio... nessuno può cogliere l'enfasi testosteronica nel parlare di un certo tipo di film. In questo momento c'era un'enfasi testosteronica.
E in quel momento c'era anche, perché erano tanti
12 uomini
in una stanza,
passati a parlare delle tette comunque, di Scarlett Johansson, come spesso accade durante le reti di redazione.
Comunque andatelo a vedere al cinema Zenith, perché a quanto pare bellissimo, io ci andrò. Ma invece adesso il nostro director
vorrei spiegare il criterio di scelta di buona parte dei brani di oggi.
E dai,
noi abbiamo colto
l'intera colonna
al
sonora
volo
di Winter Sleep.
Quasi, no, abbiamo apprezzato la voglia del nostro ospite Simone Rossi di andare a esplorare quelli che sono i mondi delle serie, e questa True Detective di cui abbiamo parlato poco fa abbiamo scoperto avere una grandissima colonna sonora. Si va da Bob Dylan, John Lee Hooker, Buddy Miller, i Melvins, i Primus, Black Rebel, Motorcycle Club, insomma
la curata di Don Barnett, come ha detto lui.
Infatti una roba veramente eccezionale, che vi consigliamo comunque di andare a sentire, anche perché si trova pure su YouTube. Per
sei
voi.
Carico?
Siamo carichissimi. E quindi quasi tutti i brani di oggi sono tratti da questa soundtrack.
È carico anche.
Allora, spiritosini, cominciamo da quella che è la sigla, ovviamente, iniziamo dalla sigla della serie. Stiamo parlando di Far From Any Road. Sono gli Handsome Family, e questa qui vi fa già capire qual è il tenore.
Ma tutti chi?
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Ieri è uscito anche The Equalizer di Antoine Fuqua, che ricordiamo Estiguà, che ricordiamo per vari film, tra cui
lo ricordi soprattutto tu.
Io me lo ricordo perché ho visto a Venezia Brooklyn Finest nel 2009, ma Simone Rossi mi confermava che come si chiama, Training Day, per cui ha vinto un Oscar non so per cosa, fosse un film, fosse un film all'altezza.
Insomma, io ho visto il più brutto, che era Olympus Has Fallen.
Olympus Has Fallen. Però sentite,
ho avuto il piacere di vederlo.
No,
però sentite, a tale proposito mi è arrivato un SMS di Albertino.
Il nostro
Albertino
ha mandato un jingle per Albertino.
Ha mandato un SMS e ha detto, infatti adesso lo prepariamo, tipo quello di Radio DJ anni 90. Ciao, sono Albertino. Allora mi scrive: per me il film della settimana è The Equalizer, il vendicatore di Fuqua. Per chi ha qualcosa da ridire sull'interpretazione degli attori, due punti, e va con l'anagramma. The Equalizer, vedi, recitano. La mia battuta preferita del film, invece, è quando Denzel dice: zio, quelli han tre cadaveri. E chi vedrà il film saprà di cosa si parla. Ma invece, qui dentro mi pare di averlo visto solo io, giusto?
È giusto.
Credo di sì. Vai, allora, con il monologo.
E siamo tutti assolutamente contenti che dico, solo tu abbia visto questo film.
No, in realtà non fate bene, perché è un film piacevole. Vi dico di cosa parla. La sinossi è questa: un impiegato di un grande magazzino di fai da te, tale Robert McCall, un signore quasi sessantenne alle soglie della pensione, vive da solo, trascorre il suo tempo libero a leggere libri in una tavola calda, con la solita citazione del quadro di Hopper, fanno sempre quella,
sempre quella,
e va bene, quella gliela perdoniamo.
Dopo Hopper non c'è più
niente. L'incontro con una giovane prostituta russa in difficoltà risveglia in lui qualcosa, non quello che pensate voi, amici miei, e scopriamo che non tutto è quello, è come sembra. Allora vi dico questo,
è un pochetto,
non è zozzo,
no, è un pochetto,
dici un po',
attenzione che le sentinelle
le sentinelle, no? Dopo si arrabbiano. Allora, il discorso è questo: io con Laszlo spesso parliamo dello spoiler, non spoiler, perché lui mi dice che lo spoiler non è importante. In realtà, in questo film, mai come in questo film, quello che ci dice il trailer, se vedete il trailer, racconta praticamente tutto il film. Mentre in questo caso è veramente un peccato, perché i primi 20 minuti di film non hanno niente a che vedere col genere action. Cioè c'è questa bella cosa di questo film, che è un film d'azione, senza dubbio. Ci sono delle scene di una violenza inaudita, ma anche troppino qualche volta.
Ma questa cosa dell'orologio?
Questa cosa dell'orologio non te la posso spiegare, però è molto bella. Perché
lui incuriosisce.
Perché lui si cronometra in certe cose che fa.
In certe
performance. C'è tanta violenza, una violenza clamorosa, che però contrasta tanto con questo con l'aspetto intimista di altre scene.
Gratuita, così?
Beh, gratuita. C'è un perché, diciamo, di questa violenza. Però è, diciamo che è molto creativa.
Alla Winding Refn.
Sì, molto creativa, molto colorata, insomma.
È un film di menare parecchio forte.
A un certo punto c'è anche il ripasso. Cioè, lui. quello,
cioè, la famosa giunta.
No, la giunta. C'è una scena in cui uno guarda le foto di una scena del crimine e ti fanno vedere il flashback di come è stato, di come sono state eseguite quelle cose, ma tu le avevi già viste, ti fanno un ripassino.
Tante volte ti fossi dimenticato.
Esatto, però questa cosa si alterna dei momenti delicati e intimisti con questo Denzel Washington,
doppiato da Pino Insegno.
Doppiato non so, io ho visto in lingua originale, perché bravissimo, devo dire, perché riesce, no, Denzel Washington, perché riesce a essere credibile nel ruolo del personaggio cazzuto d'azione, ma anche nella sua altra veste. Poi scopriremo perché lui è entrambe le cose, insomma, perché ha un passato, non è poi così originale la
un
cosa.
Gemelli.
Però diciamo che
sono molto indeciso se domani sera andare a vedere lo spettacolo di Peter Brook a teatro o andare a vedere The Equalizer.
Non so di Peter Brook, ma questo te lo consiglio, The Equalizer. E ti ripeto, i primi 20 minuti non sono assolutamente prevedibili, cioè i primi 20 minuti del film rendono, non ti fanno immaginare quello che verrà dopo. Cioè, se tu non avessi visto il trailer, se non sapessi che è un film d'azione, ti aspetteresti tutt'altro. Dopodiché erutta questa cosa. Sul finale invece diventa molto più prevedibile. Ecco, se ha dei difetti, i difetti sono forse un po' troppo lungo, dura 2 ore, potrebbe durare qualcosina di meno, era un difetto anche di Brooklyn's Finest. A un certo punto la barra della sospensione di incredulità va un po' in alto, un po' più di quanto uno si aspetterebbe, perché
Al centesimo naso rotto.
No, no, non è naso rotto, è che a un certo punto fa un qualcosa di più. Qualcosa. Non, è menare, non è un menare, non è un menare. È che so, va un po' in là. Però secondo me in un'economia ci sta. No, vabbè, ti racconto come finisce il film, non posso. Però diciamo che fare le cose un po' meno credibili. Però io l'ho gradito, nell'economia del film l'ho gradito. Diciamo che ecco, c'è qualche cliché, qualche, anche proprio dal punto di vista della confezione degli slow motion
buttati.
Ma sai, i voti io li do sempre nell'ambito di quel genere, nell'ambito, perché chiaramente non puoi paragonare questo film con altri film totalmente. Io con le, nella scaletta delle 5 stelline, diciamo un 3 stelline glielo darei. Un voto onesto, no, un voto onesto, non è un capolavoro, è un film onesto.
Ma è un menare che delude.
No, non delude, no, no, non delude affatto. Il menare
allora, è 5.
5, vabbè, allora, vabbè, 5, vuol dire?
Anche 5 e mezzo.
5, allora,
il menare è parecchio forte.
A manica, ragazzi, Drive, a Drive darei 4 e mezzo.
No, okay.
Capolavoro.
Vabbè, servivano poco, però.
Capolavoro, va,
ma invece c'è una delle scene più pesanti. Perché sappiamo che molti ascoltatori vogliono sapere, c'è qualche donna che rende ancora più interessante
bravo,
la pellicola.
Bravo. Allora,
bravo, bravi i nostri ascoltatori, non bravo.
Peraltro si vede molto poco, nel senso è un personaggio secondario, diciamo la verità, cioè secondario, è importante fin del film, però fa delle particine, però è la bellissima Chloe Grace Moretz, che ricorderete, il nome non vi dice niente come a me, ma ha fatto Kick-Ass 1 e 2, la ragazzina che faceva la supereroina di Menard.
Ha fatto anche il remake inglese americano di Lasciami Entrare.
È vero?
Sì.
Di quei remake in cui non si sentiva il bisogno.
True Blood, come si chiama? True Blood
è una serie.
No, ma credo anche quello fosse.
Vabbè,
lo cerco.
È triste questa cosa perché quel film, il film originale era perfetto, era meraviglioso.
Meraviglioso.
Comunque, vi dico, andatelo a vedere per un semplice motivo, perché non guarderete mai più Brico o Leroy Merlin con gli stessi occhi.
E andatelo a vedere anche perché c'è un pezzo fenomenale, vero?
Esatto, c'è un pezzo fenomenale che adesso vi facciamo sentire.
Diciamo che è una contaminazione fra Van Damme
Blood
e MacGyver.
Come, scusa?
Blood Story.
Una bruttezza indicibile.
Invece, bellissimo è questo pezzo di Queer Director. Adesso ci mette il bellissimo video con tutte le lyrics, sì, con tutti i testi. Quindi ve lo cantate, fate il karaoke. È un pezzo di Eminem featuring Sia. È il pezzo dei titoli di coda di questo film.
Fermate Lupus.
E si intitola Guts Over Fear. I budeie sopra la paura. Prego! Feels like a close. Coming to fucking mind. Gonna do, it's too late to start over. This is the only thing I know. Sometimes I feel like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, started thinking my name was Fall. Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made media equivalent of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft, and I sound like Daisy and Nas. Out came the claws, and the fame's been out since then. But up until the instant that I went against it, it was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game, I pondered. I just wanna play my part. Should I make waves or not? So back and forth in my brain, the tug of war wages on. Now I don't wanna seem ungrateful or disrespect the art form I was raised upon. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face before you get made pissed off. And keep plugging, it's your only outlet and your only outfit. So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick and make it, I feel like I've already said this a kabillion 80 times. How many times can I say the same thing, different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same place you are when I was afraid to.
Afraid to make a single sound. Afraid I will never find a way out. Afraid I'll never be found.
Grazie.
Fabrik.
Bortraumfabrik. Con una,
che pezzo, Air Director, grazie.
Con una musica che dobbiamo ringraziare Air Director.
Io sono emozionato.
Eminem ringraziato.
Io sarei anche un po' scocciato di ascoltare sempre questi musica, pezzi così pop.
Musica
cazzata.
Molto, musica molto
cazzata,
cheap.
Cazzata.
È musica molto cheap.
Allora, adesso parliamo di...
Bravo, non c'è...
Parliamo di un film del 2014 con...
Come parla!
Parliamo di un film del 2014 scritto e diretto da Hossein Amini.
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Lasa Kovacs, professore. Sembra un po' il prof in questo
momento. È un po' sì.
È vero. Hossein Amini, che è all'esordio dalla, dietro la macchina presa, con protagonista Kristen Dunst, Oscar Isaac.
Chi, scusa?
Tutti, tutti cognomi smezzati.
Big Mots.
Mots, yeah. Big Mots.
Tutti all'esordio, quindi tre attori nuovi.
Ragazzi, vi richiamo all'ordine che siamo stralunghi.
Come
vai,
si chiama il film? Two Faces of January.
Bravo.
January.
I due volti di gennaio. Giano Bifronti.
Allora, chi è che l'ha visto poi?
Io e lui.
Che sarebbero Simone Rossi e Lucio Sion.
Tra l'altro non l'ho capita sta cosa. I due volti di gennaio fa riferimento a Giano, immagino.
No, fa riferimento a Cristian Dazzi.
Beh, mica così tanto.
Però non ho capito. Bene, insomma, messa bene.
Scusate, quella che la conoscete di...
Alziamo il livello.
Alziamo il livello, vai, Simone.
Partiamo dal lato letterario, come al solito.
E beh, vai. Ma partiamo da... Parlacene tu, io ho parlato tutto il blocco precedente.
Comunque, scusate, il film tedesco dell'86, questo è un riadattamento cinematografico.
Sì, sì.
Un remake di...
Patricia Esmond.
Bitzvai, Gasher, come si dice? Del Januar. I due volti di gennaio.
Januar.
Vabbè, vabbè. Comunque è tratto da un romanzo di Patricia Highsmith.
Gesichter.
Fate qualcosa.
Di zwei Gesichter.
Voi tutti saprete che Patricia Highsmith è stata spesso portata sul grande schermo a partire da Hitchcock con L'altro uomo da sconosciuti in treno, il primo romanzo suo. Questa traduzione cinematografica è il primo romanzo che lei ha scritto dopo che si è trasferita in Europa, l'unica curiosità. E appunto si chiama Due volti di gennaio, è una storia, un noir da altri tempi, secondo me è arrivato un po' in ritardo, giusto?
Sì, parla di un uomo d'affari americano in vacanza ad Atene con la moglie,
che in realtà
sono
è un truffatore.
Che in realtà è un truffatore, cioè un, diciamo, uno che fa della finanza un po' creativa,
esatto.
Negli anni 60,
esatto.
Viggo Mortensen e Kirsten Dunst incontrano Oscar Isaac
senza barba,
io infatti non l'avevo riconosciuto. E la cosa bella è che lui fa la guida per gli americani in Grecia,
esatto.
La guida turistica, rubacchia un po', spenna un po' i turisti in maniera così discreta,
traduce i costi
un po' così, parla un greco perfetto, tant'è che io la prima cosa che ho visto, io ho un problema, sono fisionomista zero, ho visto la faccia di Oscar Isaac ma non ho riconosciuto Oscar Isaac, ho detto ma ti rendi conto, c'è un greco che ci vogliono far credere che è un americano, cioè io ho detto sarà uno mezzo greco mezzo americano, ci vogliono far credere che è un americano che ha imparato il greco, invece è un americano che ha imparato il greco. Oscar Isaac in 4 mesi ha studiato il greco
e tu pensi che sia l'unico?
Ma lo pronuncia bene,
no,
ha fatto un lavoro solo di
fonetica. L'unico americano che...
sono greche. Insomma,
complimenti Oscar, ma non è male Oscar,
molto bravo.
Tempi non si
cosa succede poi, Simone? Più o meno, insomma, senza andare troppo nei dettagli.
Nel senso che
la faccenda si complica.
Sì, si complica perché il truffatore viene trovato da un investigatore privato
e da lì comincia. Investigatore privato per conto di alcuni suoi,
e
diciamo, questi tre
trailer.
Personaggi che hanno un ménage à trois che li porta a muoversi fisicamente attraverso la splendida fotografia della Grecia fino, insomma, alla svolta tragica che non vogliamo spoilerare.
No.
Sì, ma possiamo dire che il regista è lo sceneggiatore, per tornare a Winding Refn di Drive. Poche somiglianze, soprattutto per il ritmo del film, insomma.
Sì, infatti,
molto,
esatto.
Molto compassato.
Hossein Amini, che dir si voglia, è sceneggiatore. Prima di tutto, questa è la sua opera prima come regista. È stato sceneggiatore di Drive e di altri film. In realtà, ecco, questo film, del quale ho letto benissimo, a me non ha convinto tanto, perché è una confezione molto classica,
sì,
molto ben fatta, come diceva Simone, splendida fotografia, gli attori sono, voglio dire, quelli che sappiamo, bravissimi.
Che sono, scusami,
Viggo Mortensen, Kirsten Dunst e...
Peraltro Viggo Mortensen dai tempi della Promessa dell'Assassino si trova a suo agio negli ambienti tipo bagno.
Ma infatti lui prende il momento,
tipo bagno, cioè dalle saune...
Sì, sì.
Ti prende mai quel momento adesso sblocco e ammazzo tutti?
Non tutti, ma qualcuno, bagni, qualche bottarella.
Dalle saune in poi.
Perché è bellissimo, cioè questo film che abbiamo visto a Venezia,
bellissimo, sì, sì.
Dove lui faceva il professore, tutto raccolto, intellettuale, cioè, a un certo punto disarma un guerriero in una maniera.
Te l'ho detto, l'effetto Cronenberg.
Dai, io parto la bocca e via.
E da allora è diventato così.
Comunque, insomma, c'è questa fotografia molto bella, poi c'è questo ambiente mediterraneo, queste isole.
Infatti noi ci ritroviamo molto. Sembra essere in Sicilia.
Sì, sì, esatto, che contrasta un po' col mood, insomma, della storia. Però diciamo che io ho trovato un po' banalotto il succo, come mi facendo Simone, è poco. I sottotesti sono un po' faciloni, un po' sfruttati, non mi ha convinto tanto. Ho letto grandi recensioni, ho detto magari non ci ho capito niente io, forse dipende anche dal gusto personale di quel tipo di ambientazione, così a me non...
Quante stelline?
No, vabbè,
scherzo.
E Cristi? Bravi, è Dando Garella. Gli attori bravissimi, sì, tutti bravi.
Ma tutti chi?
Però...
Pure Cristi.
Pure Cristi.
Sì, sì.
Queste sono greche, sai?
Infatti, mi sono reso conto. Comunque, la fotografia che avete così osannato è di Marcel Zaschkin.
Ah. Però io non ho capito se questo film è da vedere o da... passare.
Che ti devo dire? Io se dovessi vedere questa settimana, diciamo, dei film che ho visto, è quello che lo potrei, è facilmente saltabile. Però è proprio un classicone, cioè un film che non scombo.
Non
ti
puoi
smuove.
Dire che è brutto.
Non si può dire che è brutto.
Sapete chi doppia Chester McFarlane?
Posso indovinare?
Pino Insegno. American Dad. Grande. Un applauso per Pino.
Bravo Pino. Bravo. Bravo.
Chester, io sono McFarlane emozionato.
E Viggo Mortensen.
Big Mom.
Sì, però, sì, però sì, cioè, facciamo anche una considerazione: la vita di quest'uomo è tragica.
Cioè, la signora Insegno,
come fa a vivere?
Poi io, Pino Insegno, è pure scritto col blu su Wikipedia. Lui vuol dire che qualcuno gli ha dedicato una pagina. Adesso.
Vabbè, comunque, insomma, io
anche
a questo punto,
è scritto col blu.
A questo punto, lascerai la parola al nostro air director.
Topino,
Si no, io ho visto che tra l'altro qui c'è qualcuno che critica la scelta delle canzoni. Io non so come faccia oggi a criticare
veramente,
le canzoni.
Guarda.
Gli regaliamo un altro pezzettone di quelli seri.
Sai che andiamo... gli dico?
Vai.
Niente.
No, gli dico così.
Merda.
È sposato.
Andiamo a disturbare il povero Captain Beefheart e la sua Magic Band. Un altro pezzo, ovviamente, da True Detective, ve l'abbiamo detto prima. Un altro gran bel pezzo che farei partire. Vi vogliamo far capire che qua si ascolta musica seria, che ne dica Laszlo.
Vogliamo Claudio Lolli.
Clear Spot o Claire, dipende se è antiforfora o no.
Bravo.
I have to run so far to find a clear spot. Sun's all hot in a rotten heart. Swamp's all rotten and stinking. Vegetation's hot. Sleeping in the bayou on a old rotten cot. Can't find my kind of folks having fun. I have to run to find a clear spot. Shattered down on this sun-baked ground. Mosquitoes and moccasins stepping all around. Afraid I'm gonna get hit.
Ma interessa di che tutti dentro la piscina costigati da pari!
Nach der Musik, Bautraumfabrik.
Mosquitoes and moccasins stepping all around. Afraid I'm gonna get hit. Afraid I'm gonna get hit. I have to run so far to find a clear spot.
So glad.
But
Bartraumfabrik, Klappe die zweite.
Siamo ancora qui tra una birra e uno stuzzichino, che in realtà sono già finiti, ma noi siamo
più birra che stuzzichino.
Noi siamo ancora qui perché ci abbiamo il popcorn biologico.
Esatto. E mai come adesso le parole in tedesco della nostra Martina sono calzanti. Perché, Simone?
Sono calzanti perché andiamo a parlare di Class Enemy di Rok Bicek,
che è sloveno.
Regista sloveno, però in però, realtà in questo film in mostra a Venezia l'anno scorso, Venezia 70, 2013.
Alla settimana internazionale della critica, tra l'altro sì, per noi, almeno per me, Laszlo era, se non sbaglio, il migliore della SIC della settimana scorsa. Sì. Non ha vinto.
Non ha vinto perché era il mio.
Perché c'era Zoran, il mio nipote scemo.
No, diciamo che il tedesco è la lingua di questo film, perché uno dei il personaggio più importante di questo film, intorno al quale ruota tutta la vicenda,
il nemico di classe,
ma non lo so, è un professore di tedesco, appunto, che nella scuola slovena, che confrontata con la scuola italiana sembra una scuola del 2050, la scuola slovena.
Esatto, sì.
Nel 2050 in Italia avremo un sistema scolastico come quello, probabilmente, date le riforme impostate anche oggi. E quindi è il tedesco l'elemento che fa ruotare questo film, che dà il là all'azione. Tre parole su questo film: fragilità, distanza, soggettività. Caro Laszlo, per fragilità pensavo all'adolescenza, ad una fase così difficile della vita che tutti abbiamo attraversato, qualcuno di noi ancora ci vive,
c'è il rischiato,
qualcuno a caso,
no, diversi, tutti noi,
a parte uno o due,
ma tutti forse. Chi?
Tutti noi.
Distanza, perché è quella che apparentemente noi vediamo tra il personaggio di cui sopra, il professore di lingua tedesca, che Laszlo ci troverà subito,
che
il
Igor
nome,
Samobor,
le sue pronunce sono fantastiche, tra l'educatore, l'insegnante e i suoi alunni. È una distanza, ma bisogna capire, valutare che distanza, è una distanza reale, è una distanza che serve, che ha una logica, che ha un qualcosa da capire. Non è una distanza a tout court, perché il professore è molto più vicino e capisce molto di più i suoi studenti di quanto può sembrare.
Infatti c'è un all'inizio sembra una cosa e poi un'altra. In realtà questa ribellione nei confronti del professore in realtà sembra una ribellione.
Possiamo
contro il potere.
Possiamo dare due note di sinossi, così poi dopo voi.
Sì, vabbè, semplice, le note di sinossi è un liceo sloveno, professoressa di tedesco va in maternità e viene sostituita da questo supplente. La professoressa di tedesco era una di quelle molto ben volute dalla classe, perché di mano morbida. E tutti la amavano. Arriva questo professore che invece è molto severo, all'inizio sembra un mostro, iniziano a odiarlo, ma poi sembra, c'è molto anche il discorso del branco, no? Perché comunque questa ribellione nei confronti del professore cattivo in realtà è un po', a un certo punto si vede che è un po' una sorta di seguire il branco, perché poi si rivela essere un po' diverso da quello che sembra all'inizio.
Appunto, torniamo alla parola di cui sopra, la soggettività, perché all'interno del film, non spoileriamo niente, c'è una situazione molto tragica, un evento drammatico che porta ad una diciamo elaborazione da parte degli ragazzi, da parte degli studenti.
Vabbè, lo possiamo dire, perché un suicidio a scuola, che tra l'altro sembra che in Slovenia siano abbastanza diffusi, ho letto.
Beh.
E il regista pare che fosse una, mi ricordo dall'incontro col regista dopo il film l'anno scorso a Venezia, che fosse una cosa autobiografica, cioè non che si è suicidato, ma che quando era al liceo una sua compagna di classe si è suicidata e quindi ci ha messo del suo.
Loro la giocano molto sull'elemento della competitività
anche,
molto
sì.
Renziano questo elemento, cioè, il titolo Class Enemy
è l'idealizzazione del nemico, Laszlo.
Sì. Ma non credo che ci sia
tanta... nel senso che i ragazzi almeno ponevano
la coscienza di classe,
benissimo, la coscienza di classe di fronte alle problematiche esistenziali, cioè nel senso accusavano la scuola di essere una scuola troppo esigente, che li metteva in difficoltà, cioè è interessante vedere come il punto di vista, perché questo è secondo me l'elemento vero e straordinario di questo film, il punto di vista sull'accaduto, come ciascun ragazzo
E questa è la grandezza del film, perché non prendendo parte e non facendo prendere parte allo spettatore, perché è molto illusorio il gioco delle parti che si viene a creare tra lo spettatore e il film, perché realmente il regista rimane in disparte. Parte, disparte.
Però porta tutti a tifare per il nemico di classe.
Porta tutti a tifare per il nemico
a
di classe.
A un certo punto, sì.
Perché gli elementi, i punti di vista sono talmente diversi dai ragazzi. È come un passaggio di testimone. È come se, non come se, è che il punto narrativo della storia passa di occhio in occhio, di ragazzo in ragazzo, e ogni volta assume caratteristiche diverse. È un grandissimo film.
È un film, è un film sull'adolescenza, sulla distanza che c'è tra gli adolescenti e i loro educatori, sulla facilità di comunicare, sulla difficoltà, sulla la presunzione di capire, quando in realtà quell'età è particolarmente difficile, particolarmente complicata.
Perché non ti capisce un cazzo.
In un contesto, lo è ovunque, forse anche in un contesto sociale come quello sloveno, che comunque è reduce da un decenni passati.
Sì, la Slovenia è una perla. Nel senso che la Slovenia è probabilmente la realtà dell'ex Jugoslavia che più di tutte si è scrollata di dosso il passato molto rapidamente.
Tra l'altro c'è in questo film, noi
non caso la terra di Tito,
certo, la più
noi non la conosciamo così bene la Slovenia, ma c'è una, mi ricordo,
ma neanche l'Aslo,
neanche l'Aslo, è chiaro, no ma non dicevo noi, nel senso noi tranne te, dicevo tutti i presenti ovviamente per forza.
Beh, posso
di cose.
Dire che la Slovenia ha dato in Natale la più grande sciatrice di tutti i tempi,
sì, Tina Maze, che è il grande idolo di l'Aslo, ma volevo dire,
non lo dico.
No,
la Slovenia abbiamo imparato a tenere i fari accesi anche di giorno.
Ah,
lo dico,
fantastico.
È un'Austria, è un'Austria minore, cioè nel senso, io parlando con degli amici,
ecco, hai creato la poesia.
Parlando con degli amici, con degli amici serbi, slavi, insomma in generale,
ma parlano sempre
della Slovenia come una realtà altra rispetto alla Jugoslavia. Loro la considerano Austria, Germania, cioè nel senso culturalmente è un paese
sì,
molto
più europeo.
Molto
sì, io volevo fare una domanda. Io lo so che volete mettere domande, quindi parlate sopra, gli sbrigate, così cioè, almeno magari non la fa. No, visto che ho ascoltato parlare ma io non ho visto il film, mi chiedevo se c'è una qualche vicinanza con un altro film che per esempio a me è piaciuto molto e che magari anche ai nostri ascoltatori potrebbe essere un buono spunto, ovvero Londra. Un altro film che parla comunque di situazioni diciamo di educazione scolastica. Lì c'era magari anche tutto un sottotesto un po' più sociologico, però in generale c'è, per chi ha apprezzato quel film deve andare a vedere anche questo.
Ma sai, l'argomento del
sentiamo Andrea Migliori,
ma non ha visto Class Enemy.
Allora non lo possiamo sentire.
No, l'argomento scolastico, l'argomento dell'ambientazione scolastica, che peraltro è uno, insomma, anche in Italia abbiamo fatto grandi film, penso ai film di Lucchetti, la scuola. Cioè è sempre stimolante secondo me a qualsiasi tipo di narrazione, perché si presta bene anche come archetipo della società stessa, no?
È un tema classico dello scontro
il tutore, l'educatore, il potere tra virgolette che si relaziona con i popolani, con gli studenti di volta in volta secondo
qui ci sono anche i genitori, c'è una bellissima scena del consiglio di classe che è, per chi ha un minimo di esperienza di scuola, è esattamente in quel modo, e anche la sala professori, tutte queste dinamiche sono riprodotte perfettamente.
A differenza di Divelle però l'aspetto sociologico è molto più intimo, cioè lì era quasi un esperimento che si faceva su il film stesso, capito, era come se ponesse quel tipo di sperimentazione sulla società. Invece qui è un ragionamento più secondo me di rapporti personali, interpersonali.
Il film è molto delicato, perché comunque non va mai in profondità. Questa può essere una critica, però in realtà è una scelta di lasciare questa soggettività, così come è vissuta dai vari personaggi, anche all'interno, anche allo spettatore, che gli viene lasciato lo spazio di elaborare a suo modo, di scegliersi i suoi personaggi preferiti, il suo nemico, il suo non nemico, per chi tifare. Non c'è una corsa alla ricerca della lacrima, all'esasperare l'affettività di un tema così difficoltoso e così difficile. È un film fatto bene. Invitiamo,
chiudiamo questa parentesi su,
invitiamo tutti ad andare
sul cinema, sì, slavo, che io Lupus mia testimone, tutte le volte che c'è un film slavo a Venezia consiglio di vederlo, sì, perché sì, prestano insomma solitamente arrivano film importanti. Ricordandovi che questo film Class Enemy è in programmazione al Kinov Dor, che è uno dei cinema più importanti d'Europa, che si trova a Lubiana, che se fate un giro per Lubiana andate a vedere, perché questo cinema è uno dei più interessanti per quanto riguarda il lavoro con i giovani.
A Perugia invece lo trovate al cinema Méliès, andatelo a vedere, anche se non è al Kino d'Oro, però
Kino d'Oro. No, lo cito perché, per dire l'elemento aggiuntivo conclusivo, film su gli studenti, film su una scuola. Kino d'Oro è una delle prime sale in Europa per il lavoro fatto sulle scuole e con gli studenti.
Andrete tutti al Kino d'Oro domani, ma adesso ci sentiamo un pezzo e io direi che nel frattempo ci beviamo un bourbon, uno scotch, non so, Smith, tu lo sai dove siamo, no?
Dito!
Io mi berrei anche
una one beer.
Certo. Siamo nel profondo sud.
No, siamo al bar. Non ti ricordi mai che siamo al bar. E comunque, un bourbon, uno scotch, una birra. Ascolta, one bourbon, one scotch, one beer, sempre da True Detective. Ci sentiamo. John Lee,
dice John Lee Hooker.
Buon ascolto.
La one bourbon, one scotch, and one beer. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, call me here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a 1:45. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill.
Und nun das zweite Mal bei Traumfabrik.
ANEC Umbria, Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, ha organizzato il Schermi Tutti, Umbria Giovani Film Festival, che tutti voi ricorderete perché sono venuti qui in trasmissione, almeno chi ci ha seguito qualche mese fa. Anzi, abbiamo sentito al telefono Silvia Taborelli tra gli organizzatori. Inizia lunedì il festival vero e proprio, anche se le selezioni sono in corso da maggio, e abbiamo al telefono Piero Sacco, presidente dell'ANEC Umbria, per parlarcene. Piero, ci sei? Ci senti?
Sì, ci sono, ciao carissimo.
Ciao Piero.
Benvenuto.
Ciao, grazie.
Allora, lunedì comincia il festival vero e proprio. Abbiamo visto il programma, che invitiamo tutti a scaricare su www.schermitutti.it. Il nostro art director lo sta postando sulla nostra pagina Facebook. Ti chiediamo un po' di raccontarci come andrà questa settimana. Abbiamo visto innanzitutto che ci saranno due aspetti, cioè delle proiezioni in concorso e delle proiezioni di film fuori concorso, no? Di film usciti già sul mercato, insomma.
Esattamente, però prima di entrare nel merito di questo, se no rischio di dimenticarmi, ti voglio correggere in parte, nel senso che non iniziamo lunedì, ma in realtà iniziamo domenica con un evento di apertura, una proiezione inaugurale che facciamo a Terni, al Cityplex Politeama Lucioli, alle 17.30 presentiamo in anteprima nazionale Sarà un paese, un lungometraggio di taglio documentaristico, docufiction di Nicola Campiotti, figlio d'arte del regista Campiotti. È una piccola chicca perché è un film che abbiamo scoperto da poco e che racconta la storia di due fratelli, un trentenne con tutti i problemi dei nostri giovani trentenni e un ragazzino più piccolo di 10 anni che fanno un percorso nel nostro paese, l'Italia, scoprendo un po' le difficoltà, le contraddizioni, ma anche le cose belle relative soprattutto ai diritti dei bambini, ai diritti negati e quant'altro. Penso che sarà un film estremamente interessante e sarà presente anche il regista Nicola Campiotti, il giovane
protagonista. Questo domenica dove? A Terni.
Questo
al Cityplex.
A Terni inizia la festa di Schermi Tutti con un film italiano in anteprima assoluta, Sarà un paese di Nicola Campiotti.
Tra l'altro,
un film per la famiglia.
Sì, vai. No, l'avevo visto, no. Avrei dovuto saperlo, avevo anche studiato e non me lo ricordavo. Però mi ricordo che invece
Ho studiato tu.
Però mi ricordo invece il film di chiusura, che è un bellissimo film di cui abbiamo parlato qui in trasmissione, ci ha parlato il nostro Andrea Vincigrucci, che è Boyhood, se non sbaglio, giusto?
Esatto.
Abbiamo parlato la settimana
abbiamo
scorsa.
Abbiamo anche la chiusura domenica 18, sabato, vedi, anch'io mi sbaglio, sabato 18, in questo caso a Foligno, le due province, Terni apertura, provincia di Perugia chiusura, con la premiazione in coda questa altra chicca, perché questa è veramente un'anteprima assoluta italiana di questo Boyhood di Linklater in lingua originale con i sottotitoli.
Guarda, ne parlavamo la settimana scorsa ne abbiamo parlato benissimo.
Dove
lo fate? Perché lo vogliamo vedere tutti.
Lo facciamo al Super Cinema di Foligno, prima la premiazione anche agile perché il film è lungo e poi questo che sembra un capolavoro in lingua originale. Dobbiamo ringraziare la Universal Picture che ce l'ha concesso, che non è cosa da poco.
Fantastico.
Questi due eventi, poi visto che parliamo di eventi, a suo modo anche questo è un evento, è un'iniziativa collaterale importante, è il convegno che si svolge a Castiglione del Lago il venerdì 17 dalle 15.30 alle 19 dal titolo Cinema e Scuole Istruzioni per l'Uso, che è rivolto a docenti, dirigenti, ma anche operatori culturali, perché il cinema è uno strumento, diciamo, di educazione non solo per la scuola, ma anche libero, insomma, da sempre è stato così. Vogliamo fare una riflessione e vedere un po' a che punto è, insomma, il cinema, soprattutto sul grande schermo, perché noi siamo sale e vogliamo valorizzarlo nel grande schermo, e presenteremo anche, diciamo, la rete delle nostre sale con tutte le idee che abbiamo a servizio delle scuole e anche dell'associazionismo, dei comuni, per il, appunto, per le rassegne e le iniziative educative del tempo libero.
Perfetto, invece
aperto a tutti, quindi ci tengo a lanciarlo, a invitare anche pubblico, operatori culturali. Castiglione del Lago, venerdì 17 dalle 15.30, convegno Cinema e Scuola.
Il
ci
convegno.
Sono esperti nazionali veramente validi.
Invece, per quanto riguarda le proiezioni dei cortometraggi, le troviamo tutte le mattine in tutte le sale, giusto? In tutte le
bravissimo,
sale da lunedì a giovedì.
Dal lunedì al giovedì c'è, diciamo, si svolge il concorso che è il cuore del festival, cioè il concorso di corti, di film corti riservato a giovani e giovanissimi. Praticamente in contemporanea, giorno dopo giorno si riuniranno per sezioni di età, per esempio lunedì si comincia in tutti i cinema, sono 13 in 12 città, con la sezione infanzia primaria,
sì,
e che si riunirà la mattina dalle 10 alle 12, visioneranno una decina di film finalisti già selezionati dal nostro team di esperti.
Sono, scusami, sono aperte a tutti, sì, queste proiezioni?
Allora, le proiezioni, diciamo, delle mattinée sono aperte di fatto, organizzate, quindi destinate ai giurati delle scuole con cui abbiamo, diciamo, concordato la presenza. Però se c'è del pubblico interessato, ci sono posti liberi, ma ben venga, insomma.
Certo.
Sicuramente questo vale soprattutto per la sessione 18-25,
che è giovedì.
Bravo, perché lì, diciamo, abbiamo ovviamente anche lì un gruppo di giurati strutturato, però i nostri cinema sono grandi, tra l'altro quelli sono corti tutti interessanti, ma particolarmente quelli che sono di filmmaker a tutti gli effetti, quindi lì ben venga pubblico a vedere questi bei corti finalisti di questa sezione.
Perfetto. E poi purtroppo il tempo è un po' tiranno, dobbiamo stringere, però lo so. Volevo ricordare che invece le proiezioni, sì, pomeridiane dei vari giorni, da lunedì a giovedì, le trovate a venerdì, forse, se non sbaglio, le trovate.
La cosa importante che dobbiamo ricordare è che tutti i cinema venerdì 17, in qualche caso il pomeriggio se il lungometraggio è per i bambini più piccoli, se no alle 21 se è per giovani e adulti, fanno un film a ingresso libero, lungometraggio. Ti posso dire, il tempo stringe, che in alcuni casi oltre al film ci sono anche ospiti, tipo
sì, abbiamo Zenith, visto,
che ripropone Io e Te, ci sarà Jacopo Fosco Antinori, al Caporale di Castiglione del Lago, che propone Le cose belle, una piccola chicca, ci sarà Enzo Della Volpe, uno degli attori che canterà canzoni melodiche napoletane alla fine. A Spoleto, a Sala Frau, ci sarà il regista del Se chiudo gli occhi non sono più qui, Vittorio Moroni. Quindi film, lungometraggi in ogni cinema il venerdì pomeriggio, sera, anche con ospiti.
Perfetto, quindi poi abbiamo visto ci sono altre cose, ci sono cene, ci sono un sacco di eventi, andate a vedere il sito, sì, e trovate tutto quanto. Grazie,
sì,
mille.
Cliccando su programma e
su programma
collaterali,
cioè sia da vedere che da scaricare,
schermitutti.it,
e anche la pagina Facebook l'abbiamo già condivisa nella nostra pagina.
Salutiamo Piero.
Grazie mille Piero, sei stato gentilissimo, ci sentiamo presto.
Piacere mio, a presto. Ciao, ciao,
alla prossima, ciao.
E salutando Piero, io interpretando lo spirito del Bartram Fabric, consiglio a tutti di andare venerdì ad Umbertide a vedere VR di Burst.
VR Burst di, sì, Lucas Munison. Di cui
io partirei subito con un brano, anche perché abbiamo un collegamento importante.
Eh sì, sì,
è un collegamento
importante.
Quindi, altro brano da True Detective. Questi sono i The Kinks con il loro Tired of Waiting for You.
Till I met you, but you keeping me waiting all of the time. What can I do? It's your life, and you can do what you want. Do what you like, but please don't keep me waiting. Waiting.
Bartraumfabrik.
Questa è la classe più bella della storia e come tale ci vuole il professore più bello della storia.
Professore?
Errai, Candido Rupus, assai gran tempo e di gran lunga errai. Misera e vana si mai la serie, e sopra l'altra insulsa la ragion televisiva che or si volge. L'uomo, o si può dir cinefilo, lascia lo schermo grande che t'avvolge ed abbracciò TV come necrofilo. Scusate ragazzi miei, ma come dire, ho voluto iniziare una parodia della palinodia, ovviamente non avete capito nulla, e io paziente come con i miei studenti a scuola lo rispiego. Quella che ho citato è la famosa palinodia del marchese Gino Capponi, superlativo pezzo poetico del mio conterraneo Giacomo Leopardi, in cui il poeta prende, come dire, tecnicamente, ferocemente, per il culo i progressisti fiorentini incarnati dal marchese Gino Capponi. Perché? Perché tutto questo? Per dire che io sono un reazionario, lo sapete bene, sempre pronto a farsi beffe del progresso. E ultimamente sono stato coinvolto nella sempre più banale disputa tra serie televisive e cinema, di cui credo anche voi avete parlato. Voto 6,5 allo studente Rossi. Da più parti, insomma, si inscena il funerale del cinema, affermando che lo spirito dell'arte cinematografica ha abbandonato i film per reincarnarsi nelle serie TV americane. Ecco, io non sono d'accordo e mi tengo ben saldo ancorato alle poltroncine del cinema, ma non lo dico con lo snobismo tipico del critichino nostrano, tutte chiacchiere intellettuali alla Foster Wallace e aperitivi culturali, no. Non voglio liquidare questa faccenda con una negazione. Voglio piuttosto operare un'analisi più precisa del fenomeno che qui abbiamo abbracciato. E proprio un'analisi delle serie TV è quella che io voglio fare. Permettetemela. Ecco, la serialità televisiva mi ha rotto il cazzo. Come dire, finita questa analisi ermeneutica scientifica, largo alle opinioni. Insomma, diciamolo, da quando è esplosa la serialità all'inizio degli anni 2000, Lost, Grey's Anatomy, Alias, tutti a dire che l'immaginario comune era cambiato, che il modo di fare televisione non era più lo stesso. Scusate, ma si può sapere che cosa da dire una serie, che ne so, come la tanto citata True Detective, che l'assai più credibile e solido Don Matteo non abbia già detto? Qual è la novità? Dov'è la novità? Volete mettere la abituale Louisiana sporca e cattiva della serie, presente in mille altri film, Ascensore per l'Inferno, Il Cattivo Tenente, Professione Assassino, con la ombrosa, violenta, angosciante, gubbio, quasi satanica, piena di insidie ad ogni vicolo che la scura tanaca svolazzante del nostro eroe percorre in bicicletta, sorta di novello Batman, un italico uomo pipistrello che protegge l'oscura Gotham City umbra, chiamato dal faro a crocefisso. Vogliamo parlare dei Cesaroni? Intrighi, passioni, denaro, colpi di scena, Eros, confronto, il trono di spade mi sembra un raccontino edificante. Volete mettere la lotta per il potere nel mondo immaginario, la cui capitale è Prodo del Re, con la truce realtà del quartiere popolare della Garbatella, uno dei luoghi più violenti, insulsi di Roma? E poi, ecco, volete confrontare Grey's Anatomy con Un Medico in Famiglia? Volete mettere Dexter con l'ispettore Coriandolo? Oppure la nuova grande Fargo con l'eterna classicità dell'ispettore Rocca, del maresciallo Rocca, scusate? E poi il pubblico, ecco, questo mi sconvolge. Una volta mia zia guardava Un Medico in Famiglia voltata di spalle facendo i piatti. Mia madre stirava, eppure non perdeva una parola, del commissario Montalbano. L'altra sera ho visto una puntata di The Walking Dead con un mio amico, l'ex compagno di cinema, e io mi appoggiavo sul divano allentandomi la cintura dei calzoni, lui sembrava che stesse per andare ad una sorta di terza guerra mondiale tecnologica. Allora, iPhone in una mano, tablet nell'altra, internet aperto sul PC della scrivania, registratore vocale pronto, gli chiedo conferma ma risoluta educazione. Scusa, ma che cazzo stai facendo? Mi guarda come se provenissi dal Medioevo e mi dice: condivido via social le mie impressioni, mi tengo pronto a cercare su Tumblr lo screenscape, registro il GIF, l'istante definitivo della svolta della puntata, appunto fin dove posso arrivare col racconto prima di spoilerarlo, scopro le citazioni e soprattutto individuo i tormentoni, puntata dopo puntata, attraverso il gradimento del gruppo d'ascolto. Secondo te, chi ha scoperto The Fritture? Bill, c'ha già venuto un mock, viene da cattavo perdono. Secondo te chi l'ha scoperto? Gli autori no, siamo noi, perché questa è la social TV. E aveva lo stesso sguardo del ragazzo autistico che ho avuto nei primi anni di precariato quando facevo l'insegnante di sostegno a scuola e mi sono chiesto se anche a lui fosse mancato il sostegno. Comunque, è chiaro che il cinema è in crisi, è chiaro che molti autori come Spielberg e Scorsese, fine fratelli Coen, si sono dedicati al piccolo schermo, è ovvio che la gente abbia sviluppato una sorta di eterna frase, no, non c'è niente di interessante al cinema. Insomma, il cinema vive una crisi strutturale pesantissima. Spiegate voi cosa cazzo c'entra paragonarlo alla serie TV? Paragonare il cinema alla serie TV chiedendosi cosa è meglio è come pretendere che Ronaldo sfidi Alonso su un circuito automobilistico e che poi facciano la rivincita su un campo di calcio. Parliamo di due sport differenti. E quindi, per concludere, vorrei fare una cosa che solitamente con voi non mi riesce bene, cioè spiegarvi una cosa seriamente. Tutti convinti che il successo della serie si compie a spese del cinema, nessuno si è mai chiesto se l'esplosione della serialità abbia fatto bene ai romanzi, ai racconti in forma cartacea, cioè ai libri. Vi siete mai chiesti, ma come vanno i libri? La serialità televisiva non cinema, bensì la letteratura tout court. E infatti i libri di narrativa stanno precipitando, perché per una ragione ben precisa: la narrazione come plotting, come costruzione di senso fortemente strutturale, è stata sempre più trascurata e ora riappare nella serialità. La HBO, madre dell'epoca neonarrativa, si sostituisce alla Mondadori, alla Rizzoli, non certo al cinema. La narrazione dunque non è né morta né invecchiata, è più viva che mai e raccoglie il senso globale dove? Sulle serie televisive. Ma, come dire, cosa hanno inventato gli americani? Torniamo alle solite, ora li chiamano serie TV, ai miei tempi erano sceneggiati. Michele Strogoff, La Freccia Nera, I Promessi Sposi con Nino Castelnuovo e Paola Pitagora, guarda caso tutti tratti da grande letteratura. Sì, lo dico, concludo, la serie ha sostituito il libro di narrativa. Cosa si faceva prima? Con un po' di tempo libero si leggeva un bel romanzo, ora si guardano le serie sui tablet. Cosa si faceva prima di andare a letto? Si leggeva ognuno il proprio raccontino, ora giù di serie televisiva. Cosa si faceva andando al cesso? Si leggeva un libro, ora ci si porta un tablet al cesso. Scusate ragazzi miei, a volte i film della Warner sono una cagata, ma provate voi a fare una cagata portandovi dietro la sala della Warner. Grazie, arrivederci.
Grazie,
adios.
Grazie, ammazza, professore, ammazza. Grandissimo. Tra l'altro l'ha fatto da una stazione di servizio.
Io voglio provare comunque.
Quando la classe non
proviamo,
è
ma invece
portarmi dietro.
No, invece non rubare spazio a diretta.
Tra l'altro, guarda, incredibilmente io e il professore siamo collegati in maniera proprio così, da onde magnetiche probabilmente. E infatti attacco leggendovi questo. Mi si potrebbe chiedere: bastano i libri o devono anche essere illustrati da un film? Per i lettori i libri bastano sicuramente, ma la maggior parte della gente si chiede: che cosa danno al cinema stasera? Così la necessità di tradurli in immagine, anche se io sulla famosa isola deserta porterò una valigia di libri, non dei film. Ovvero, queste parole che sono dette da uno che io, per pronunciarlo bene, sentite che cosa ho fatto. Si sente? aspettate. Sì, si sente, mi devi avvicinare un po' il
avviciniamo
microfono.
Avviciniamo un po' il microfono. Facciamo così. Vai.
Questa è la dette.
Volker Schlöndorf.
Ecco. No, scusate, ma visto che qui stiamo facendo questa gara di pronunce, mi sembrava un po' complicato pronunciare bene Schlöndorf.
Ma vaffanculo!
Ovvero, abbiamo, è vero, abbiamo qui abbiamo un confino che può pronunciarlo ogni volta che io ti faccia...
Volker Schlöndorf.
Perfetto, ovvero il regista del famoso Tamburo di Latta, giusto? Ok, quindi io mi sono collegato al Festival di Cannes, perché oggi parlavamo di un vincitore di Palma, richiamando... Di Palma?
Ah, no, proprio di Parma.
Sì, certo. Richiamando il vincitore, tra l'altro ex aequo del 32esimo festival, era ex aequo con Apocalypse Now. Ah. Questo il Tamburo di Latta, che è un, che tra l'altro ha vinto anche un Oscar l'anno dopo, nell'80, quindi come miglior film straniero. Stiamo parlando quindi di un'opera sicuramente grandiosa, era l'esordio registico di...
Volker Schlöndorf.
Sì. E che quando gli si chiedeva perché avesse adattato quasi sempre la sua carriera dei libri ai suoi film, cioè per fare dei film prendeva dei libri, lui rispondeva come vi ho appena detto. Quindi, come da nostra abitudine per la rubrica Musica in HD, andiamo a parlare anche del libro con lo stesso identico titolo. Il romanzo Il Tamburo di Latta è di Günter Grass, un romanzo che fu pubblicato 20 anni prima rispetto a quando fu creato il film, quindi stiamo parlando del 59. L'ha scritto un personaggio che sicuramente in quell'epoca aveva attraversato un periodo storico particolare, perché lui è tedesco di origine polacca, quindi nell'epoca subito successiva al conflitto, al secondo conflitto mondiale, sicuramente c'era qualche influenza in quel che lui ha scritto. Questo romanzo, meraviglioso sicuramente, parla fondamentalmente di questo Oscar, un polacco trentenne, deforme, era fondamentalmente un nano, recluso in un ospedale psichiatrico tedesco, che praticamente dall'età di 3 anni, per protesta proprio nei confronti della vita, dell'intera esistenza, decise di non crescere e quindi di rimanere piccolo. Quindi il libro è fondamentalmente ambientato quando lui ha quasi 30 anni e ancora con quella statura, in compagnia del suo inseparabile, appunto, Tamburo di Latta, che suona per raccontare, va a riscoprire tutte quelle che sono le storie della sua famiglia, che poi fondamentalmente sono anche un'allegoria di quello che poi è la storia che ha colpito il popolo tedesco e polacco, se vogliamo, in quel periodo. In pratica è come se il potere della sua mente, che aveva deciso di opporsi alla crescita, sia effettivamente stato in grado di bloccare la crescita fisica. Vi leggo l'incipit del libro, che mi sembra interessante. Dice: non lo nego, sono ricoverato in un manicomio. Il mio infermiere mi osserva di continuo, quasi non mi toglie gli occhi di dosso, perché nella porta c'è uno spioncino. E lo sguardo del mio infermiere non può penetrarmi, poiché lui ha gli occhi bruni, mentre i miei sono celesti. Il mio infermiere non può essermi dunque nemico. Ho preso a volergli bene, a questo controllore appostato dietro lo spioncino. Ecco, questo è come inizia il libro. Il libro poi fondamentalmente parte dalla storia della sua nonna, che nascose sotto le sue 4 gonne, c'è lì tutto spiegato il perché di queste 4 gonne,
mentre raccoglieva patate nei pressi di Danzica.
Assolutamente, bravissimo, nei pressi, cioè, nel cuore della Kasciubia. E incontrò questo Josef, che era un fuggiasco, stavano inseguendo, lo nascose sotto le gonne e ovviamente la notte stessa venne concepito poi il protagonista del romanzo. E quindi lui dice, sempre all'inizio del libro: prenderò le mosse da molto prima di me, poiché nessuno dovrebbe descrivere la propria vita se non ha la pazienza, prima di datare la propria esistenza, di commemorare almeno metà dei suoi avi. A tutti voi che fuori dalla mia casa di cura dovete condurre un'esistenza confusa, a voi amici e visitatori settimanali che non sospettate nulla della mia riserva di carta, voglio presentare la nonna materna di Oscar. E così parte quest'opera, questo libro, sicuramente pervaso da una grandissima rabbia, il senso che cerca di dare è questo sentimento, e fondamentalmente è, come diciamo prima, una metafora di quel momento storico difficilissimo che la Polonia ha vissuto tra le due guerre. ovviamente in quest'ottica un po' strana, un bambino che in realtà non è mai cresciuto, un pazzo fondamentalmente rinchiuso che poi comunque da adulto continua a rifiutare tutto quello che lo circonda, è comunque indiscutibilmente un capolavoro della letteratura tedesca e non solo. Tra l'altro Grasso nel 99 è stato insignito del Nobel per la letteratura, quindi ci sembrava d'obbligo fare un piccolo accenno a questo personaggio, un po' per il fatto della famosa palma di Parma, come era
in tempi di Nobel anche.
Infatti, in tempi di Nobel, e anche perché effettivamente tratta un tema che abbiamo sfiorato oggi nuovamente, ovvero quello, no? dei problemi mentali. Per tirarci su, dopo un argomento così, per carità, è assolutamente consigliabile, un libro difficile sicuramente, perché in alcuni passaggi
è un libro meraviglioso,
sì, però che va affrontato perché regala grandi emozioni. Per uscire da questo, ma restare in Germania,
frizzantina la facciamo.
Bravissimo, abbiamo deciso di essere frizzantini andando a pescare un brano di Ellen Alien. Chi è che non conosce Ellen Alien?
Forse Laszlo, penso.
Laszlo, un pezzo ovviamente di questa DJ che sicuramente è tra le più famose e importanti della scena tedesca degli ultimi anni, cantante, musicista, produttrice, insomma una che si dà molto da fare, e questa sua Take Me Out ci sembrava adatta a descrivere il momento letteral culturale che abbiamo appena vissuto. By Ellen Alien.
E rientriamo, perché è il momento del nostro Laszlo Kovács, detto Kovács, e della sua agenda cittadina.
Frizzante.
Prego Laszlo e falla frizzantina.
Frizzante.
Allora, al cinematografo Sant'Angelo, il cinematografo comunale Sant'Angelo di Corso
Garibaldi,
troviamo una promessa che c'era anche la settimana scorsa, non so perché continuano a farlo, perché a noi non è piaciuto per niente. Una new entry che è Media Nera, Si innamorarsi a Buenos Aires, di Gustavo Taretto, tutte le sere alle 21.15. Ma vi vogliamo segnalare, sia io che Simone Smith,
assolutamente,
giovedì 16 ottobre 2014, un bellissimo film per la TV degli anni 70 di Ermanno Olmi, scritto con Tullio Kesic e Mario Rigoni Stern. Un film tratto dalle scritture di Rigoni Stern, che si chiama I Recuperanti.
Grande.
È un'iniziativa che si chiama
andava incontro sulla transumanza della pace 2 anni dopo con Giambattista Rigoni Stern.
Dai che spacchi tutto!
Ok, giovedì 16 ottobre alle 17:30. Il suo cinema gemello, ossia Il Méliès, ci propone invece naturalmente Class Enemy, del quale abbiamo parlato molto molto bene, andatelo a vedere tutti i giorni.
Grande!
18:30, 21:30, meno mi interrompi più vado veloce. 18:30, 21:30. Domenica invece
spettacolo... Io non ti interrompo, ti arricchisco.
Sabato e domenica invece Ninja Turtles, tutti i pomeriggi alle ore 16:30, ossia tutti i pomeriggi solo sabato e domenica. E Lucy finalmente ricomincia.
Ma tutti no, chi?
I bellissimi film in lingua originale che fanno al Méliès. Cominciamo con Lucy, lunedì 13 ottobre 2014, sia alle 18:30 che alle 21:30, il film di Luc Besson in versione originale con una scarletta ispiratissima. Okay. Allo Zenith, settimana da non perdere con La zuppa del demonio di Davide Ferrari.
Bellissimo.
L'avevi visto a Venezia?
Non mi pare.
Simone Rossi, Simone Rossi dice bellissimo, ieri mio amico Mario Paolini mi ha detto capolavoro, dunque lo devo assolutamente vedere. Tutti i pomeriggi alle 18, tutte le sere alle 19:30, orario insolito ma data la lunghezza, 3 ore e un quarto del film, non potevano fare altrimenti, Il regno d'inverno, ossia Winter Sleep, del quale abbiamo ampiamente parlato.
È la qualità!
Sabato e domenica fanno solo Winter Sleep, sia il pomeriggio 17 che la sera alle 20:30, lunedì finalmente un secondo di silenzio, i 400 colpi di François Truffaut.
Applauso, bravo, applauso, bravo.
E così si va per la settimana in multisala, ovviamente ve li abbiamo già straconsigliati, dunque il mio insindacabile giudizio si somma a quelli di Lupo Sion e Simone Rossi che hanno visto I due volti di gennaio. Io sarei curioso di vederlo, ovviamente.
Cazzata.
Il cinema di Menare,
no, non è vero,
vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, Menare di Equalizer. E poi c'è questo Annabelle che è fuori da quasi un mese, se ne parla molto bene, chi vuol vedere l'horror può approcciare questo.
Non l'ha visto
film.
Nessuno qui. Io
non l'ha visto, no. Nessuno.
Bisogna fare un'uscita per avere paura.
Per avere paura. Questa settimana.
Film che sicuramente diverte.
Questa settimana è uscito anche Maze Runner, Il labirinto. È un film sul quale abbiamo un po' di curiosità perché sembra riprodurre il genere Hunger Games.
Ricco di effetti da cui quattro sganassoni.
The Cube.
Andiamocelo a vedere. In ultimo, non vi consiglio assolutamente Tutto molto bello perché Ruffini
ma
ci sta veramente
mai,
sui coglioni.
Ma come mai?
Sei carico?
Già il titolo è Tutto molto bello. No, l'hai rotto la sedia! E due!
Non sono caduto.
Questa è la maledizione di Paolo Ruffini.
È schizzato come e Laszlo deve ricomprare due sedie radiofoniche a questo punto.
Due sedie.
Sì, abbiamo le prove. Bene, siamo stranchissimi.
Volevo chiudere dicendo che ovviamente questa puntata è stata dedicata agli operai dell'AS che stanno subendo un'aggressione vergognosa, un governo vergognoso, una proprietà, quella della ThyssenKrupp vergognosa. Siamo al fianco di questi 550, sembra che siano operai che stanno ricevendo le lettere di licenziamento.
E
vergogna,
vale
schifo.
E delle loro famiglie.
E le loro famiglie. Bene, è tardissimo, vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonerboy, Simone Smith e l'Art Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista eutonica Martene Dietrich, grazie agli ospiti Simone Rossi e all'uomo sul confine, al confino Andrea Vincigrucci e al professore. Finalmente è sabato, noi andiamo in un grande magazzino di fai da te a fare a pezzi dei mafiosi russi in maniera creativa mentre Laszlo spacca delle sedie. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!